Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Libano. Amal Khalil aveva scelto la telecamera come strumento di controinformazione. La giornalista assassinata da Israele continuava a raccontare la guerra nonostante le minacce ricevute. Gaza per non dimenticare, per aiutare. L'intervista Emergency. In America la dipendenza dal gioco d'azzardo diventa una emergenza nazionale, il caso della piattaforma Polymarket. Migranti, nuovo accordo Francia-Gran Bretagna per blindare la Manica, il punto di Esteri. 24 aprile 2026, anniversario del genocidio armeno, come ogni anno migliaia di persone alle commemorazioni a Yerevan. Il mondo di fronte all'asse Cina-Stati Uniti, è necessario ricostruire un sistema di diritto internazionale. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Torniamo sull'uccisione della giornalista libanese Amal Khalil, 43 anni, era rimasta sotto le macerie per ore mentre i soccorsi tentavano di raggiungerla per soccorrerla, ma erano bloccati e colpiti a loro volta. Con lei salgono 9 giornalisti colpiti e uccisi dall'inizio del conflitto in Libano. Khalil si trovava nel quartiere di Bint Jilil insieme alla fotoreporter Zainab Faraj, rimasta ferita a sua volta. In una intervista di qualche settimana fa, che è stata rilanciata oggi dal suo giornale Al Khabar, Amal Khalil ha raccontato che era stata oggetto di attacchi mirati e minacce via WhatsApp.
Volevo che questo messaggio arrivasse agli israeliani, il messaggio che abbiamo trasmesso dopo che ci hanno preso di mira con missili e artiglieria. Volevo dire loro che, siccome i missili e i cannoni non avevano ottenuto risultati con noi, di sicuro nemmeno le minacce lo avrebbero fatto. Ho aspettato circa 2 settimane prima di rendere pubblica la minaccia ricevuta, seguendo il consiglio di alcuni colleghi, affinché gli israeliani capissero di non spingersi oltre, né con me né con altri colleghi. Ho parlato pubblicamente di ciò che Israele stava facendo e li ho sfidati. Ho detto che, costi quel che costi, non avrei smesso di far arrivare il mio messaggio a tutte le persone nel sud e di continuare a fare luce su tutte le loro violazioni. La cosa più importante per me è stata la determinazione a raccontare le storie di chi resiste. Sia nei video che negli scritti, andavo sempre a cercare le persone, nei loro villaggi, anche in quelli più nell'interno o più vicini al confine. Nel pieno del pericolo, mostravo le persone che resistevano nonostante tutto. Mi dicevo, se dovessi smettere di andare al sud, di andarci e tornare, devo ricordarmi che ci sono persone che vivono lì, sotto questo pericolo, giorno e notte. Non valgo più di loro. Loro non se ne sono andate, al contrario. Sfidano il nemico israeliano e sono determinate a restare. Perché dovrei essere meno coraggiosa di loro? Traevo la mia forza da loro. Immagina, c'era una signora che era ancora a Yarun ed è lì ancora oggi. Proprio come era rimasta nel 2006, rifiutando di andarsene, è rimasta anche questa volta. È lì da un anno e mezzo. Quando guardavo queste persone, le cui radici nella terra sono così profonde e salde, persone che non accettano di lasciare i loro villaggi né per i bombardamenti né per la minaccia di morte, trovavo in loro la mia forza.
Amal ha poi spiegato che la sua testimonianza dal campo era necessaria per contrastare la narrazione israeliana amplificata dalla stampa internazionale.
Non è solo un incidente, questi episodi si sono ripetuti molte volte. Alcuni dicono che sia un rischio, un'avventura, una sconsideratezza. Ma quello che accadeva era che il nemico israeliano, quando aggrediva i giornalisti la prima, la seconda e la terza volta, lo faceva intenzionalmente. Non era una coincidenza e il fatto che i giornalisti venissero presi di mira o uccisi non era un danno collaterale. Voleva intenzionalmente spaventarci, farci scappare e costringerci ad andarcene. Ho pensato che nel momento in cui me ne fossi andata, cedendo alle minacce del nemico, avrei fatto esattamente ciò che Israele voleva. Israele porta corrispondenti israeliani e di tutte le agenzie internazionali sul lato palestinese occupato, presenta la narrazione che vuole e racconta la storia che vuole sulla mia terra, sul suo paese. Quindi, nel momento in cui mi fossi sottomessa alle sue minacce, avrei automaticamente permesso di promuovere quella narrazione fuorviante con cui ha ingannato l'opinione pubblica mondiale. La mia fermezza e la mia insistenza nel rimanere, dal primo all'ultimo giorno dell'aggressione israeliana, io e molti colleghi, ha contribuito a raddrizzare la bussola e a correggere le informazioni distorte diffuse da Israele a livello globale. Abbiamo mostrato con la telecamera, e non solo con le parole, che Israele uccide i civili, uccide i bambini, distrugge le abitazioni civili e non come sostiene, cioè che distrugge strutture militari e colpisce solo combattenti.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Andiamo nella striscia di Gaza per non dimenticare e soprattutto per aiutare l'intervista a Riccardo Sartori, infermiere di Emergency all'interno della striscia.
La situazione sulla striscia di Gaza continua a rimanere molto critica. Il continuo blocco all'accesso di farmaci, di attrezzature sanitarie vanno a limitare la capacità di trattamento delle problematiche sanitarie all'interno della striscia. Farmaci sono quasi finiti, noi come Emergency abbiamo finito gli antidolorifici, gli antibiotici sono al minimo e anche il trattamento di patologie croniche abbiamo ancora poco stock. Inoltre le attrezzature sanitarie fanno fatica ad entrare, fra questi anche i reagenti di laboratorio vengono considerati dual use, quindi a doppio scopo civile e militare. In una situazione in cui le necessità di salute continuano ad aumentare, questo è dovuto al peggioramento delle condizioni di vita attuali. Dobbiamo pensare che 2 milioni di persone stanno vivendo in quello che era il 50% del territorio disponibile prima della guerra. Anche la gestione della gravidanza è difficoltosa. Le condizioni igieniche, come dicevo, sono scarse, quindi c'è un aumento delle infezioni, del rischio di infezioni del tratto genitourinario, ma anche la scarsa disponibilità di farmaci porta a quelle che sono le complicanze di una gravidanza, a sviluppare delle conseguenze anche gravi per la salute della donna e del bambino. La malnutrizione è attualmente un problema, c'è una difficoltà di accesso al cibo perché i prezzi sono molto alti e c'è una difficoltà di accesso al cibo di qualità. È molto più facile trovare delle merendine che costano poco piuttosto che la verdura che costa tanto. In questo momento per un paziente della striscia di Gaza ricevere una diagnosi come può essere quella di tumore può essere considerata una condanna a morte, non ci sono farmaci e trattamenti, per cui la necessità di evacuazione della striscia diventa ancora più importante.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
L'emergenza di un fenomeno come le piattaforme di scommesse Polymarket è soltanto la punta di un iceberg che potrebbe essere una pandemia, una minaccia per la salute pubblica negli Stati Uniti e che la dipendenza dal gioco d'azzardo. Sentiamo il servizio di Riccardo Stoppa.
Gannon Ken Van Dyke è sergente capo delle forze speciali statunitensi, ha 38 anni e ne rischia 60 di carcere. Il motivo? Avrebbe scommesso sulla cattura di Nicolás Maduro, guadagnando circa $400,000. Peccato che Van Dyke ha partecipato sia all'organizzazione che all'esecuzione dell'operazione che ha portato all'arresto del leader venezuelano. È stato arrestato dal Dipartimento di Giustizia con le accuse di frode finanziaria, frode telematica e utilizzo di informazioni riservate a scopo di lucro. Van Dyke avrebbe giocato più di $30,000 sulla destituzione di Maduro, piazzando molte delle scommesse la sera prima del raid. È stata la stessa Polymarket, la piattaforma usata per scommettere, a segnalare il comportamento sospetto al Dipartimento di Giustizia. Ed è la stessa Polymarket a sostenere che quelle che si vedono sul suo sito non sono scommesse, ma investimenti. La piattaforma ospita il più grande mercato predittivo al mondo. Uno spazio a metà tra un sito di scommesse e un mercato azionario vero e proprio, dove le puntate degli utenti vengono trattate come azioni. La distinzione fa sì che negli Stati Uniti piattaforme del genere non rientrino sotto il controllo dell'Autorità Nazionale per il Gioco d'Azzardo, ma sotto l'agenzia che regola i mercati derivati. Di conseguenza possono accedervi anche persone appena maggiorenni, al contrario dei normali siti di scommesse per cui bisogna avere almeno 21 anni. Secondo il Public Health Advocacy Institute, sono i mercati predittivi ad aver aggravato la crisi della dipendenza da gioco d'azzardo negli Stati Uniti, soprattutto tra i giovani. Oggi a Boston, con la partecipazione di esperti di tutto il mondo, l'istituto ha inaugurato il primo convegno internazionale sul tema. Harry Levent, direttore per le politiche sul gioco d'azzardo dell'istituto, in un'intervista alla CNN ha detto: si tratta di un'emergenza sanitaria e i mercati predittivi sono solo l'ultima evoluzione del problema. Fanno sì che le persone possano scommettere su molte più cose e rendono le scommesse online ancora più accessibili, soprattutto ai diciottenni. I legislatori non sono stati al passo con la tecnologia. Si tratta di un tipo di scommesse diverso e più pericoloso, perché le persone possono puntare su qualsiasi microevento, anche culturale. È dal 2013 che diciamo che scommettere causa dipendenza. Senza una regolamentazione, le persone si faranno del male. Negli Stati Uniti, dal 1992 al 2018, le scommesse sportive erano vietate a livello federale, fatta eccezione per Delaware, Oregon, Montana e Nevada. Ma da quando la legge che le bandiva è stata dichiarata incostituzionale, 39 stati le hanno sdoganate. Il mercato è esploso, crescendo dal miliardo scarso del 2019 ai quasi 11 miliardi del 2023, secondo l'American Gambling Association. Nel frattempo, su Polymarket sono stati già giocati quasi $50 milioni sulla data dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Incalzato dai giornalisti, il presidente Donald Trump ha commentato: "Sfortunatamente il mondo ormai è diventato una specie di casinò."
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Migranti da Parigi, Veronica Gennare, sull'accordo Francia-Gran Bretagna.
Nuovo accordo, l'ennesimo, franco-britannico per fermare la migrazione nella Manica. Ieri, giovedì 23 aprile, i ministri dell'interno della Francia e della Gran Bretagna hanno firmato un nuovo accordo che mira sostanzialmente a prolungare il finanziamento britannico nel nord della Francia.
I finanziamenti del Regno Unito in Francia risalgono agli anni 90 e hanno come scopo di mettere in atto dispositivi per fermare le traversate di persone migranti nella Manica, da Calais e Dunkerque verso le coste sud dell'Inghilterra. I finanziamenti del Regno Unito in Francia risalgono agli anni 90 e hanno come scopo di mettere in atto dispositivi per fermare le traversate di persone migranti nella Manica, da Calais e Dunkerque verso le coste sud dell'Inghilterra. Come lo sottolinea Stella Bosque, responsabile della comunicazione dell'associazione L'Auberge des Migrants, intervistata da Radio Popolare, è soprattutto il Regno Unito a pagare la Francia affinché quest'ultima limiti le partenze. I britannici hanno infatti dato ai francesi 63 milioni di euro nel 2021, 141 nel 2023 e 191 nel 2024-25. Il nuovo accordo è invece triennale, dal 2026 al 2029, e proroga il trattato bilaterale di Sandhurst, firmato nel 2018 e già rinnovato nel 2023. Londra ha inoltre accettato un aumento del budget e dovrebbe versare 766 milioni di euro. Euro che finanzieranno non solo le azioni della polizia per fermare le traversate, ma anche la cosiddetta architettura dell'odio, che definisce il litorale nord della Francia. Muri lunghi chilometri che impediscono l'accesso al porto di Calais, grossi massi nelle aiuole e sotto i ponti per evitare che qualcuno installi delle tende, divisori sulle panchine per evitare che qualcuno si stenda per dormire. Novità del 2026, i britannici finanzieranno anche il nuovo centro di permanenza temporanea a Accra, che diventerà uno dei più grandi della Francia. I profughi arrestati durante il tentativo di attraversamento saranno trattenuti in questo centro da 140 posti, in attesa di essere espulsi verso il loro paese d'origine o verso il paese dell'Unione Europea attraverso il quale sono entrati. Tutto sarà sul posto. Gli uffici amministrativi per le forze dell'ordine, ma anche una succursale del Tribunale di Dunkerque, che sarà specificamente dedicata ai clandestini, come spiega il sottoprefetto di Dunkerque. Ricordiamo che l'anno scorso, nel breve tratto di mare che separa la Francia dal Regno Unito, sono morte quasi 30 persone.
Il 24 aprile di ogni anno il mondo commemora le vittime del genocidio armeno compiuto dall'Impero Ottomano tra il 1915 e il 1923. Il genocidio armeno rappresenta una delle pagine più tragiche del XX secolo. Durante la Prima Guerra Mondiale, il governo dei giovani turchi avviò un piano sistematico di eliminazione della minoranza armena cristiana sospettata di simpatia verso la Russia. Centinaia di migliaia di persone furono vittime di deportazioni forzate verso i deserti della Siria, dove morirono di stenti, malattie o a causa dei massacri pianificati. Si stima che circa 1,5 milioni di armeni abbiano perso la vita in questo processo di pulizia etnica. Ancora oggi il riconoscimento ufficiale di questo del genocidio è oggetto di accesi dibattiti geopolitici e diplomatici. A Erevan sentiamo Alexei Tillman, giornalista freelance.
Allora, la giornata è stata commemorata come sempre con due eventi principali intorno al memoriale del genocidio, che è su una collina che sovrasta la capitale dell'Armenia, Yerevan. Il primo evento è una fiaccolata che si svolge ogni anno la sera del 23 aprile, e questa fiaccolata, partita da Piazza della Repubblica, una delle piazze principali di Yerevan, e dopo una lunga marcia per le strade della città si è conclusa proprio al memoriale intorno alla mezzanotte. Invece questa mattina, come sempre, davvero decine di migliaia di persone sono salite al memoriale del genocidio per commemorare le vittime, lasciando dei fiori all'interno del memoriale, dove c'è la fiamma eterna in memoria delle vittime del genocidio. Sicuramente ho molto sentito sia a livello personale, perché parlando con gli armeni quasi tutti hanno antenati che sono o cadute vittime del genocidio o la cui vita in qualche modo è stata sconvolta dal genocidio. Questo sia tra gli armeni in Armenia, ma ancora di più tra gli armeni della diaspora, in Italia, soprattutto in Francia e negli Stati Uniti. E c'è anche un aspetto più istituzionale, quindi In ogni caso la commemorazione del genocidio è in qualche modo anche quasi sacralizzata, si può dire, dalle istituzioni armene, e storicamente lo Stato armeno si è battuto per il riconoscimento internazionale del genocidio. Infatti all'ingresso del memoriale proprio ci sono le bandiere degli stati che hanno riconosciuto il genocidio, tra le quali figura l'Italia. Il riconoscimento del genocidio a livello internazionale è uno degli obiettivi dello Stato armeno che sono già iscritti nella dichiarazione di indipendenza dell'Armenia contemporanea.
Mai più il titolo del nuovo libro per la terza di Anna Foa, in cui la storica italiana esamina una serie di questioni che la guerra a Gaza ha fatto emergere con grande urgenza: l'antisemitismo, il sionismo, il rapporto tra Israele e la diaspora ebraica, il diritto al libero pensiero e alla libertà di espressione, la memoria storica e il genocidio. Quello slogan, quell'invocazione, mai più, diventa per Anna Foa un monito che dalla Shoah deve necessariamente allargarsi a ogni sterminio, crimine, genocidio cui continuiamo ad assistere, Gaza compresa. Roberto Festa ha intervistato Anna Foa per la Domenica del Libro. Due anni fa, sempre per la terza, Foa aveva pubblicato un altro saggio, Il suicidio di Israele. Roberto Festa in questa intervista le ha chiesto come è cambiata la situazione in Israele e nell'area medio orientale in questi ultimi due anni.
Certamente è cambiato qualcosa, ma purtroppo non in meglio. È cambiato in peggio, è cambiato nel senso che Gaza è stata completamente distrutta, rasa al suolo, e il numero dei morti rispetto a quando io scrivevo Il suicidio di Israele è molto cresciuto, è arrivato a oltre 70.000, nel senso che ci sono state le guerre con l'Iran, nel senso che c'è stato un peggioramento terribile della situazione in Cisgiordania, in cui ormai colonie ed esercito attaccano continuamente i palestinesi e le comunità palestinesi, cercando di cacciarle, uccidendo e bruciando e distruggendo con i bulldozer. Addirittura c'è stato un tentativo di creare una colonia in Siria, al di là del confine con la Siria, da parte di coloni israeliani. Che comunque vuol dire che si estende questa idea della grande, anzi la grandissima Israele a questo punto. È peggiorata anche la situazione all'interno di Israele, c'è stata la legge sulla pena di morte che ha introdotto in qualche modo dentro l'ordinamento giudiziario israeliano l'apartheid, perché quando si hanno due diritti, uno per i palestinesi e uno per gli ebrei, c'è apartheid. Il termine genocidio è stato sdoganato dalle opposizioni che combattono contro il governo in Israele e che cercano di arrivare di sostenere i palestinesi, di aiutarli, di creare delle manifestazioni e delle iniziative israelo-palestinesi con ebrei e palestinesi. Quindi è molto cambiato, purtroppo non in meglio, anche nonostante tutto questa opposizione, con le guerre, la guerra del Libano, le due guerre, la piccola guerra del giugno scorso contro l'Iran e adesso questa guerra fermata temporaneamente dalla tregua, è proseguita. Quindi siamo di fronte a una situazione molto peggiorata, in cui però l'opposizione non è cresciuta in maniera, proprio perché nella guerra l'opposizione ha molte più difficoltà a crescere.
Anna Foa, mai più, sono 80 pagine, lo pubblica la terza, un'intervista integrale alla Domenica dei Libri a cura di Roberto Festa.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Una mattina sono alzato un po' lontano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato, ho trovato l'invaso. Partigiano, partigiano, dammi via, dammi via. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di
Thank you.
ogni anno alla vigilia la versione dei motivi da Tolosa. Bella ciao. E prima di chiudere, mondialità a cura di Alfredo Somozza, ma prima a tutti un caro saluto da Sciauchi, buon weekend e soprattutto buon 25 aprile.
Le crisi armate che sono susseguite negli ultimi anni, ma anche le guerre commerciali silenziose, fotografano le linee di frattura che attraversano il mondo uscito dal ventennio della globalizzazione. L'ordine mondiale non potrebbe essere garantito da un semplice pacchetto di regole relative agli scambi di materie prime, manufatti e servizi. Quell'approccio era intrinsecamente apolitico, del tutto inadeguato a governare questioni cruciali, quali ad esempio la lotta al cambiamento climatico e alle disuguaglianze. Dopo anni in cui avevano delegato quasi tutta l'economia, gli stati sono improvvisamente tornati durante la pandemia di Covid, per poi consolidare la loro ritrovata centralità nello scenario di conflitti armati. Ma il quadro globale è quello di una politica sempre meno democratica, in cui ad agire da protagonisti sono diversi regimi, e le democrazie occidentali, in primis gli Stati Uniti, hanno abbandonato la retorica dei buoni sentimenti e si misurano con l'autocrazia, utilizzando apertamente gli stessi metodi. Questo caos apparente è lo scenario che sta partorendo un nuovo ordine mondiale bipolare dominato da Stati Uniti e Cina, mentre l'Unione Europea, che potrebbe essere il terzo elemento in gioco, e paralizzata, intimorita di fronte all'idea di compiere quei passi che potrebbero rendere un soggetto di peso sulla scena internazionale. Stati Uniti e Cina sono una strana coppia, però, non si era mai verificata una situazione simile, nella quale le due potenze mondiali fossero così strettamente legate tra loro da interessi economici. Sono partner reciprocamente importantissimi sul piano commerciale, inoltre la Cina è tra i principali detentori del debito statunitense. Ma in tutti gli altri campi i due paesi competono apertamente, per il controllo dei minerali strategici, lo sviluppo di intelligenza artificiale, nella robotica e nella corsa allo spazio. Lo scontro si sta facendo evidente anche su un altro piano. Tutti gli interventi esteri dell'era Trump sono collegati da un filo rosso, che è il tentativo di colpire gli interessi cinesi nel mondo. Ciò che in ogni caso non può più essere messo in discussione, per quanto farnetichino i sovranisti, è l'interdipendenza che il mondo ha ereditato dalla fase della globalizzazione. La produzione non solo di beni ma anche di idee è frutto di una rete mondiale che collega approvvigionamenti, aziende, centri di ricerca e dell'attività di grandi imprese che possono operare solo superando i confini nazionali. L'autarchia, se mai stata possibile, oggi una prospettiva del tutto impercorribile. Pur tra mille fratture, il mondo si muove in un'unica direzione e di questo si fatica a prendere atto. Nella prossima fase, quando ci si dovrà sedere per ricomporre i cocci delle follie di questi ultimi anni, non si potrà che partire dalla ricostruzione di un sistema multilaterale di diritto e di cooperazione che includa tutti i protagonisti del mondo del XXI secolo. Ma è come ora, è realistica la frase: nessuno si salva da solo, anzi, da solo nessuno risolve nulla, e questo dovrebbe essere il principio in base al quale spegnere il motore della corsa alle armi e riaccendere quello della politica. Il prezzo che l'umanità, presente e futura, sta pagando perché chi si sente forte cerca di imporsi di corda forza è troppo alto per essere sostenibile ancora a lungo.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.